Un saluto dal vostro Paolo Tocco, ben trovati ancora puntuali sull'allegorico tracciato del Trans Europe Express che naviga a vista dentro la bella musica italiana. Musica certamente, la musica è il nostro cuore, ma oggi puntata di libri. Parliamo di rock, di vita rock, di rock vero e non di manovre commerciali opportunamente modificate alla bisogna. Cominciamo con il piede giusto, cominciamo con il dente avvelenato e la penna affilata e velenosa, quella di Salvatore Setola, critico di lunghissimo corso che oggi pubblica per Arcana Edizioni un libro dal titolo bellissimo, Zitti e buoni, breviario per aspiranti Maneskin. Beh, diciamo che c'è da mettersi comodi perché è intelligente la critica alla società moderna che tanto basa sull'ignoranza che abbiamo ogni giorno. Direi di non perdere altro tempo, parliamone da vicino a Trans Europe Express, il piacere di ritrovarmi con Salvatore Setola. Ciao Salvatore!
Ciao Paolo!
Oh, che bello, bella voce squillante, come stai? Che bello ritrovarti, come stai?
Sto bene, anche se la voce squillante in realtà è dovuta più a un po' di mal di gola.
Senti, dopo Luciano Cilio, perché su quello che noi ci siamo conosciuti, arrivano i Maneskin. Quanto mi stai odiando per questo incipit decisamente fuorviante.
Ma no, assolutamente no, perché è la verità, diciamo.
No, diciamola a chiare lettere, perché insomma è importante mettere a tacere un po' tutte le malelingue. Questo libro non si limita a condannare un fenomeno di massa, ma ne dà anche chiare e solide motivazioni culturali. Io partirei da qui perché è un punto per me importantissimo. Oggi siamo un po' tutti autorizzati a cinguettare e a dare giudizi. Facciamoci caso, ci limitiamo a questo. Diamo giudizi, critichiamo. Invece manca quella che è la parte più importante, cioè il perché io sto criticando una cosa.
Sì, ti dico anche che in realtà più che essere una critica ai Maneskin, perché poi il libro dei Maneskin
c'è una parte
insomma finale in cui appunto mi dedico alla distruzione in un certo senso critica dei Maneskin, ma in realtà io analizzo i Maneskin non parlando mai dei Maneskin.
Si parla del fenomeno di massa, però mi incuriosisce questa cosa perché tu non fai solo critica, tu la giustifichi anche con solide basi culturali, che è una cosa che manca oggi.
L'idea era quella di analizzare criticamente i Maneskin non soltanto come un fenomeno, perché purtroppo i Maneskin sono un fenomeno nel senso globale, perché io credo che nessuno si potesse aspettare un successo così enorme da parte di questa band, anche internazionale, quindi quantomeno di questo bisogna prendere atto.
Certo.
Però oltre ad essere un fenomeno sono anche il simbolo, secondo me, di qualcos'altro, cioè il simbolo di una corrente di pensiero, diciamo, che è molto egemone, soprattutto a livello mediatico, che io definisco, diciamo, facendo riferimento a un concetto filosofico, che è quello del postmoderno, cioè di un pensiero che tende a interpretare tutto quello che abbiamo ereditato dal passato, quindi tutto quello che viene dal passato, come qualcosa di oppressivo, qualcosa che in un certo senso deve essere decostruito, che si tratti del linguaggio perché il linguaggio opprime, che si tratti di strutture culturali, antropologiche che abbiamo ereditato, che si tratti appunto anche dei classici, no, che su cui ci siamo formati, che per esempio una certa vulgata politicamente corretta ogni tanto va a rivedere, va a cancellare. Ecco, tutto questo sia appunto, tutto il passato sia qualcosa da decostruire, perché una, perché forma di oppressione.
Certo.
Però questo stesso postmoderno poi sì. permette che il passato rientri dalla finestra sì. solo quando è in un certo senso scarnificato, epurato da tutti quegli elementi che possono essere veramente disturbanti, critici, e quindi solo quando è annacquato è innocuo. Ed è quello che succede con i Maneskin sostanzialmente, perché i Maneskin prendono anche dal punto di vista dei riferimenti stilistici, no? Un certo rock, soprattutto alternativo degli anni 90, potremmo
sì,
dire,
sì.
Prendono dei riff, dei modelli stilistici che invece fanno riferimento magari agli anni 70, però completamente depotenziati, decaricati, e anzi li caricano di una finta contestazione. Mi viene in mente in questo caso Pasolini, che parlava di disobbedienza retorica nei sì. suoi scritti degli anni 70, no? Per dire che esiste una sorta di conformismo dell'anticonformismo sostanzialmente, e quindi in questo modo anche il passato, quel passato che in altri casi è vituperato, riesce a in questo caso a sfondare, e quindi ad essere coccolato mediaticamente, che è quello che è successo secondo me con i Maneskin, come simbolo di questo fenomeno.
Abbandonando un attimo i Maneskin, perché un altro cuore importante di questo libro è che rimette in luce un elemento su cui tanto si basa la nostra nuova società, cioè sull'ignoranza, perché tante cose che noi oggi tacciamo come innovative, trasgressioni, in realtà il libro è pieno di rimandi anche a 500 anni fa. Penso alla differenza di genere, a Santa Liberata e all'iconografia religiosa. Insomma, tu porti alla luce quante cose che noi oggi tacciamo come nuove in realtà vengono fuori da una cultura del passato che non conviene a nessuno riesumare, e questa è un'altra cosa importante.
Sì, secondo me hai colto in questo, con questa domanda che mi fai, insomma, con questo rilievo che fai, il senso proprio del libro poi.
Esatto,
perché
esatto.
Il libro in realtà voleva essere una raccolta, sostanzialmente è una raccolta di storie, un libro pieno di storie, quindi essendo una sorta di manuale per non diventare una rockstar postmoderna, ovviamente oltre alla fase critica che è sempre lì presente in agguato, sì. ci deve essere però una fase costruttiva, per cui io ho cercato di strutturare, prendendo ad esempio e scimmiottando più che altro questa mania di fare corsi di formazione su qualunque cosa,
sì,
no? Che
bello, si trova bellissimo.
Dieci modi per fare sì, per ottenere sì, questo, dieci sì. modi per essere così. Allora ho detto facciamo una parodia dei corsi di formazione sì. Di questi guru, soprattutto su internet, insomma, dei coach, il coaching, no, si chiama, e però l'ho strutturata come se fosse una sessione, diciamo, didattica vera e propria, in cui c'è una fase storica, di storia del rock, quindi impariamo che cos'è il punk, impariamo che cos'è il rock, impariamo che cos'è una rockstar, ma non attraverso delle storie di rocker, ma attraverso le storie dei protagonisti delle avanguardie artistiche storiche che sono venute quindi prima dei rocker, ma che hanno anticipato delle istanze, degli stili, delle poetiche, delle estetiche, i dadaisti, i futuristi, Arthur Cravan, che è stato un
bello,
personaggio
sì.
straordinario,
sì.
E la stessa cosa quindi anche nella seconda parte, in cui si cerca di delineare un'estetica, no, del ribelle, del rocker, e quindi inteso proprio come appunto come colui che oltraggia, e quindi spazio alla lingua degli squallor, per esempio,
sì,
spazio
sì.
Agli atteggiamenti certo anche divistici, no, per certi versi, di Franco Califano, al menefreghismo assoluto nei confronti del successo di Piero Ciampi, e poi c'è la parte che è appunto incentrata su quel pensiero postmoderno di cui dicevo all'inizio e che tu adesso hai citato, ossia quella parte in cui si affronta il, non solo la questione del politicamente corretto, ma anche per esempio la questione della fluidità di genere, no? Per certo. esempio, come scrivo, sono convinto che tutti quelli che sono appassionati di questa questione per un verso o per un altro, insomma, che sono attivisti, conoscano le 52, 53 tendenze sessuali, di identità sessuali, della bandiera LGBT, però non conoscono un personaggio fondamentale magari in questo,
beh, capito,
in questo caso, che è Kyo Ka-un, che però resta nell'ambiguità, non è un attivista, è un artista, e quindi l'artista resta sempre ambiguo, non lo puoi tirare per la giacchetta politicamente da un lato o dall'altro. E sì, poi facevo quella, quella
certo. Ma ce ne sono tante, nel libro ce ne sono tante.
Valentine de Saint-Pointe, che è stata femminista per certi versi, ma per altri versi un antifemminista, unica poetessa che poi prese parte al movimento futurista, di Marinetti intendo, quindi quello certo. originario, e quindi insomma
ce ne sono tanti di riferimenti, ce ne sono tanti. Purtroppo il tempo è quello che è, e ti chiedo un pezzo in breve Salvatore, che pezzo scegliamo per chiudere questa conversazione?
Io ho scelto quello che ho citato all'inizio del libro, insomma, è Polli di allevamento di Giorgio Gaber, che Gaber scrisse con Sandro Lavorini nel 1978, per criticare e prendere in giro sostanzialmente il movimento studentesco del 77, le loro ipocrisie. In realtà quello era un movimento che poi peraltro io cito nel libro in chiave positiva, però questa critica aspra, forse troppo aspra, ingenerosa rispetto a quello che è stato quel periodo, torna buona invece per i giovani postmoderni di oggi,
sì. è una ruota che gira grazie Salvatore, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express, grazie.
Le mani sui grandissimi volanti, l'odore dell'incenso e tanta atmosfera, spingendo sull'acceleratore col vento tutto addosso, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Tra un'allegria così forte e un bel senso di morte, uno strano ding-lang, ding-lang, ding. Lin-lan. Cari, cari polli di allevamento, scattanti come le palline dei vostri giochini. Cari, cari polli di allevamento, che inventate come le palline i percorsi più strani. Che se qualcuno vedesse dall'alto le sponde dove state rimbalzando, penserebbe che serve solo a questo la superficie del mondo. Ling-lang, ling-lang, ling-lang. Siete voi che continuate a rimbalzare da un paese all'altro, da una donna all'altra, inseguendo una forza che sembra lo slancio di impazzire, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Cari, cari polli di allevamento, che odiate ormai per frustrazione, non per scelta. Cari, cari polli di allevamento, con quell'espressione equivoca e sempre più stravolta, che immaginando ripassarvi accanto in una strada poco illuminata, non si sa se aspettarsi un sorriso o una coltellata. Ling-lang, ling-lang, ling-lang. In questa vostra vita sbatacchiata, che sembra una coda di lucertola tagliata, per riflesso involontario vi agitate, continuate ad urlare, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Tra un'allegria così forte e un bel senso di morte, uno strano ling-lang, ling-lang, ling, ling-lang. Cari, cari polli di allevamento, coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni, ling-lang, Ling clang ling, ling clang, ling clang.
E questo era Pulli d'allevamento di un grandissimo Giorgio Gaber. Torniamo sul Trans Europe Express, il viaggio continua, cambiamo pagina, anzi direttamente libro, perché questo ha un titolo evocativo, anzi quasi definitivo direi anche. Senza vizi e una vita di merda, edito da Baldini Castoldi, e la vita rock negli anni d'oro di una New York di grandissima contaminazione. Finivano i 70, iniziavano gli 80 e di lui c'è davvero poco da dire, da aggiungere per presentarlo. Insomma, a Trans Europe Express l'onore e il piacere di trovarmi con Franco Schipani. Ciao Franco.
Buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Paolo.
Che bello, bello trovarti. Come stai? Stai bene?
Sto benissimo. Certo che se l'Italia funzionasse un po' meglio sarebbe meglio per tutti, ma gli italiani sono un popolo che sopravvive nonostante quelli che li governano, capito? Nonostante.
Ma a proposito,
una piccola polemica politica all'inizio di questo intervento.
Sì. No, ma continuiamo, perché in realtà leggendo questo libro esilarante tra le tante cose, io partirei proprio da questo, cioè dal fatto che parliamo di una vita rock, ma decisamente rock, parliamo di una New York in totale espansione. Oggi ti ritrovi in Italia 2024, telefonini, mondo digitale, Maneskin come centro del rock mondiale, come per dirla in altro modo, ti stai annoiando a bestia?
Assolutamente no, non mi sto annoiando perché poi l'Italia è un paese meraviglioso, numero uno,
sì,
pieno di italiani, bello, cioè dovunque vai vedi italiani, una cosa pazzesca, si mangia da Dio, c'è un bel clima, cioè, sto parlando del clima meteorologico, sì, ovviamente, e poi vedo gli italiani all'estero che fanno delle cose pazzesche, pazzesche, perché siamo il top, noi abbiamo veramente un culo essere italiani, guarda Paolo.
Che bello.
No, è così, noi siamo all'estero siamo fortissimi, senza pastoie, dovunque noi andiamo costruiamo ponti,
vero,
inventiamo nuove macchine del caffè, portiamo una moda, ragazzi, cioè le cose che facciamo qui di moda in Italia, c'è cioè proprio il DNA di Michelangelo, ne proprio abbiamo noi, capito? Eccetera. E quindi è bellissima, è bellissima. E poi arrivi qui e trovi delle cose tipo i ragazzi, no? Cioè, quando tu vai in America, io sono arrivato a New York alla fine degli anni 70, che avevo 25 anni, no? Sì. Ero un ragazzo, sì. Qui ero un ragazzo, cioè ero un ragazzo che faceva musica, organizzava concerti, faceva dischi, scriveva sui giornali, eccetera. Sì. Ma ero un ragazzo. Quando io sono arrivato a New York, la prima cosa della quale mi sono reso conto che per la società americana tu non sei un ragazzo, tu sei un adulto. Tu puoi andare in banca, aprire un conto corrente, chiedere delle carte di credito, se lavori consumi, quindi sei un consumatore, quindi hai tutto il diritto di far parte di quella società consumistica, fra virgolette, che tu ti sei scelto, e vai lì e diventi, sei un adulto, hai tutto il diritto. Io mi ricordo, guarda Paolo, la prima scena che ho visto quando sono andato nelle case discografiche americane la prima volta, io sono entrato dentro e ho visto l'80% di persone che ci lavorava che erano donne, quindi ho in tutte le razze possibili e immaginabili. E poi questa mia amica che mi ha organizzato un appuntamento con l'executive vice president della Elektra Records, entro in questo mega ufficio pieno di dischi d'oro attaccati alle pareti, poster di Michael Jackson e via dicendo, e vedo questo coglione seduto su questa sedia con gli stivali da cowboy sul tavolo. Io ho detto, quando arriva il padre gli fa un culo a questo. E invece no, questo chicchello di 32 anni, era l'executive fucking vice president delle nostre records, capisci? Sì. C'era lui che vendeva i milioni di dischi, non era il padre. Sì. E quindi ho detto, fantastico. Cazzo, sono proprio arrivato nel posto giusto.
Ma capito che in Italia questo non sarebbe mai possibile. Tu nel 70, il libro inizia nel 79, io nascevo, tu compravi un biglietto di sola andata, che tra l'altro è una roba cioè violentissima. Non ti trasferisci dalla Calabria a Roma, dall'Italia alla terra promessa. Questo poteva succedere perché succedevano cose. Forse oggi non succedono quelle cose.
No, ma oggi è molto più facile viaggiare. Oggi puoi portare i soldi.
No, ma al di là di viaggiare,
spingi un bottone, prendi il biglietto aereo, fai il visto per l'America, per gli Stati Uniti online. Cioè, c'è tutta una serie di cose che ti aiutano. All'epoca andare in America era come andare sulla Luna.
Capito.
Lì al consolato ti dico: lei doveva a New York, cosa? Ti guarda come se fossi una persona, uno strano.
Nel tuo libro succedono cose perché le persone fanno succedere cose quasi con naturalezza. Forse era un tempo che succedevano cose perché le persone interagivano, o no?
Ma sì, assolutamente. Guarda, New York, io sto parlando di Manhattan,
sì.
Che poi in fin dei conti è un'isola di 57 km quadrati, è poco più piccola della Maddalena, tanto per intenderci.
Sì.
Alla Maddalena ci vivono in 15.000, a New York 1.200.000, cioè questo è il rapporto, tanto per farti un'idea.
Sì.
Cioè, New York è un'isola che è stata costruita dalle persone che sono andate a viverci perché non erano felici nel posto dove erano prima e sono andate lì a realizzare i loro sogni. Questa era, cioè, la società come era costruita negli anni 70, nei 60 e nei 70 a New York. C'era di tutto, era veramente eterogenea, c'era il poliziotto, la prostituta, c'era quello di Wall Street, il tassista, c'era l'attore, piuttosto, cioè, era veramente varia, c'era un senso di cameratismo che faceva paura, si mangiava, si usciva la sera, non si andavano a fare questi fottuti a pericena. La sera mangiare non era una cosa, andiamo a mangiare, ce ne fottevamo, noi ci mangiavamo un pezzo di pizza e spendevamo le nostre piccole, come si dice, risorse economiche in un'industria spirituale. Non è che andavamo a riempirci la pancia, noi volevamo andare a riempirci gli occhi, il cuore di laser, luci, porno punk. Questo noi cercavamo, capito? Non i fottuti a pericina del cazzo, capito?
Sì.
questo era quanto. E quindi in questo mondo variegato, in quest'isola, in quest'isola orizzontale, dove tu entri in un club tranquillamente e vedi John Lennon accanto a David Bowie,
così,
o due dei Ramones, Keith Haring, capito?
Sì.
Che stanno lì per cazzi loro tranquilli e nessuno va lì a fare, beh, che non c'erano i selfie, ma nessuno va lì a chiedergli un autografo o a rompigli i coglioni, capito?
Sì,
cioè era così.
E non come non restare colpiti dal fatto che c'era una facilità di sesso, di condivisione, di libertà. Il tuo libro ne parla proprio a iosa, e anche quello faceva tanto della creatività e della società di quel tempo, no?
Assolutamente sì. Guarda, io quando ho scritto questo libro, ripeto, l'ho scritto perché non avevo proprio un cazzo da fare durante la pandemia.
Sì.
E dice, come l'ho intitolato? Senza vizi è una vita di merda.
Certo.
E l'editore ha detto, ma sai, se tu poi, perché non lo chiamiamo senza vizi, puntini, puntini? No, ma quale puntini? È proprio una vita di merda, ragazzi. Cioè, il titolo è quello. Dice, poi dietro mettiamo la tua biografia, mettiamo le cose. Detto, no, ma non si mette la biografia, si mette una frase sola dove c'è scritto, il rock and roll ne ha ammazzati tanti, a me mi ha salvato il culo, capito?
Andiamo
tutto.
Esatto.
E lì dentro ci sono tutti i personaggi dell'epoca, ci sono i personaggi famosi, cioè, che ne so, Michael Jackson, c'è Bruce Springsteen, ci sono i Clash, ci sono i Ramones, c'è il Mad Club, c'è il CBGB, c'è il Peppermint Lounge, c'è il Maxi Kansas City, c'è John Belushi, insomma, c'è un po' di tutti, e tutti gli italiani che negli anni sono venuti lì, da Renzo Arbore, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Franco Battiato, insomma, eccetera, eccetera, eccetera.
Eccetera.
Però ci sono anche dei personaggi o delle storie,
tipo quella di Peppers e Florence, tanto per dirne una,
no,
m'hai fatto morire là.
Ma questo è,
andatela a leggere.
Le ho scritte queste cose per darti proprio il sapore, cioè, quando leggi il libro di senza vizi è una vita di merda, quando lo leggi senti proprio l'odore di New York, cioè lo proprio odorare il libro, senti proprio, capito, la puzza di hamburger, e mentre i Clash stanno accordando gli strumenti nel backstage del Palladium, capito? Cioè, che era questo l'intento, e devo dire che mi sono molto divertito, perché ci sono delle storie. Per esempio, ti voglio dire una cosa: tu sai com'è nata la storia quando tu vai in un club oggi? Tu sei sulla lista, tu non sei sulla
sì,
lista, tu
sì,
sai com'è
sì,
nata
sì,
questa
no.
cosa? Allora, è nata così. Allora, il club 50, lo studio 54, lo studio sì, 54 sì. non aveva la licenza dei liquori.
Ok.
Allora, tu che cazzo lo apri a fare un club se non c'ha la licenza dei liquori? Beh, chiudi, no? Anche perché questo, perché i due proprietari, Steve Rubel e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama perché ha un nome complicatissimo, avevano dei precedenti penali. E quindi se tu hai un precedente penale anche amministrativo come l'avevano loro, la licenza dei liquori non te la danno a una società riconducibile a te. Allora loro che cosa facevano? Tutte le mattine mandavano un avvocatuccio giù alla City Hall, al comune, e chiedevano una licenza per la somministrazione di alcolici soltanto per quella sera in un locale per una festa privata. Allora mettevano questo cordone fuori e questa mia amica che era lì col librone in mano, che si chiamava Sally Randall, e la gente arrivava e loro li guardavano, sai, li facevano entrare se erano sì, fighi, se erano sì. strani, se erano, a parte i VIP che entravano, cioè c'erano tutti, da John Travolta a Andy Warhol, passando per Kenneth, c'erano tutti. O andavi al 54 la sera, non eri nessuno. Insomma, questa mia amica era col librone
sì.
e faceva: ah sì sì, tu sei sulla lista. Ah no no, tu non sei sulla lista, tu sei sulla lista, sei sulla lista. Ma io ti assicuro, Paolo, che su quel cazzo di libro non c'era scritto niente, era bianco, capito? Però era una scusa per far entrare quelli così,
certo.
e rispettare questa regola della somministrazione di alcolici solo per questa sera, capito?
Certo. Questa è una delle tante diapositive che da trovare su questo libro, perché veramente poi c'è tanta musica e ci sono tanti altarini scoperchiati, diciamole così. Senti, un pezzo per salutarci.
Sì, penso per salutarmi, ragazzi, iniziamo dall'inizio.
iniziamo dall'inizio.
Mettiamo una band che in attività da 60 anni è ancora zompetta. Che ne dico?
Dai.
Il nostro Keith Richards, e Mick, e Ron Wood, insomma i sopravvissuti dei Rolling Stones.
Ciao Franco, grazie di cuore,
ciao,
grazie
Paolo,
infinite.
Ciao, a presto. Ciao. Ricordati, senza vizi
è
una vita
di
merda.
Ciao Franco.
Ciao Paolo, ciao.
Ring it in my brain.
Questa ovviamente era Hungry dei Rolling Stone. Ancora grazie a Franco Schipani e a Salvatore Setola per essere stati con me, con noi qui a Transeuropa Express, che per oggi finisce qui. Ovviamente noi ci ritroviamo settimana prossima, puntualissimi, con due dischi davvero preziosi. Da una parte il folk apolide di Marta Del Grandi e dall'altra La ricerca in dialetto carsico di Massimo Silverio. Grazie amici, che sia sempre grande, grandissima musica. Ciao.